eres mi razón de ser.
19 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questa nuova edizione di Latinoamericano, dove informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Siete all'edizione del 30 maggio 2024, questo lo dico perché ci ascolta in diretta, perché magari qualcuno, anzi ci auguriamo che qualcuno di voi ci ascolti anche il 3 giugno, in quel caso la trasmissione inizia alle ore 16.25. Anche se devo ammettere che in questo caso è più utile sentirci in diretta. Perché? Perché domenica prossima, quindi il 2 giugno, ci saranno le elezioni nel secondo paese più importante dell'America Latina. Mi sto riferendo al Messico, dove è pressoché sicura la vittoria della candidata del partito attualmente al potere. Il presidente attuale è Andrés Manuel López Obrador, e chi molto probabilmente seguirà i suoi passi sarà Monica Sheinbaum. Ne abbiamo parlato in più di un'occasione di questa candidata, il discorso che fra 3 giorni soltanto arriva l'ora della verità. E dico l'ora della verità perché non c'è nessuna possibilità di ballottaggio. Si decide tutto fra 3 giorni, quindi saremo particolarmente attenti a quello che succederà in Messico, però noi in questa edizione di Latinoamericano proveremo a dare un anticipo di quello che potrebbe succedere. Per questo parleremo con un giornalista messicano che ci racconterà in dettagli, così arriviamo a una giornata così cruciale, così importante come quella di domenica prossima. Arriviamo preparati. Questa è l'intenzione dell'edizione 929 di Latinoamericano. Latinoamericano@gmail.com, ancora latinoamericano@gmail.com. E come voi lo sapete, molto spesso ci dedichiamo a due argomenti, perché il secondo torniamo su un tema sicuramente ricorrente di questa trasmissione, come sono i diritti umani, e ci occuperemo del paesito, questo lo dico con amore, come quello che sento per un paese così carino come l'Uruguay, perché in questo paese si è scoperto i resti di una ex detenuta scomparsa della dittatura uruguayana. In realtà il suo corpo si era trovato quasi un anno fa, quindi il 6 giugno 2023, e adesso, dopo le analisi forensi, finalmente si è dato un'identità al suo corpo. E non è un scomparso qualsiasi, e lo scopriremo nel corso di questa trasmissione. Però sapete che qualche settimana fa ci è data una triste notizia, ovvero che hanno scoperto un cancro a una persona che probabilmente è di questi rarissimi casi in cui un personaggio diventa più famoso persino del paese da lui rappresentato. Mi sto riferendo a José Pepe Mujica, ex presidente dell'Uruguay, che passa qualche problema di salute. Noi in questa edizione di Latinoamericano capiremo qual è la situazione di salute ancora di un personaggio così amato in Italia, soprattutto dalla sinistra. Quindi tanti argomenti, tanti collegamenti, ma zero pubblicità. Allora, magari siete fra quelli che ci ascoltano da poco. La domanda quasi spontanea è: come fa a vivere Radio Cooperativa senza pubblicità? Risposta numero 1, 120-82-301. Risposta numero 2, il RID bancario. Risposta numero 3, il pago elettronico. Risposta numero 4, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Lo diciamo sempre, si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Per più informazioni, mi raccomando, visitate il sito ufficiale di questa emittente, cioè www.radiocooperativa.org. Molto semplice da ricordare, il sito molto ben gestito da Mario, e così saprete come contribuire e recupererete tanti podcast di tante trasmissioni di questa radio, come per esempio quella che state ascoltando in questo momento, e palinsesto aggiornato, tutto sul www.radiocooperativa.org.
Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas.
Forse non sapete la voce di chi stiamo ascoltando, ve la presento io, si chiama Gris Romero, Mis Canciones de la Web, le mie canzoni del web. Adesso sentiamo Tu Hubieras Sido Antes, e quando torniamo faremo il primo del collegamento concentrandoci su queste importanti elezioni messicane di domenica prossima. Non cambiate frequenza, fra poco.
No existe amor perfecto. Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía. Aún no me la creo. Que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mío. Y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas. Cuando más te quería, te hubiera sido antes. ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime, ¿por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste? Te hubiera sido antes. No creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Te hubiera sido antes, y así ya no tendría estas ganas de rogarte.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione latinoamericana, il primo degli argomenti che ci occupa. Ci occupa e ci preoccupa tutte e due per la violenza e quello che sta per succedere domenica prossima, il 2 giugno, quando ci saranno le elezioni in Messico, in questa importante economia, in questa importante Repubblica Latinoamericana. E per avere più dettagli di questo è che chiamiamo un vecchio conoscente di latinoamericano, come lo è il caso di Mario Osorio Beristain. Mario Osorio Beristain, buonasera e bentornato al latinoamericano.
Buonasera, ciao.
Grazie mille per la tua disponibilità. Mario Osorio Beristain è un giornalista e anche ricercatore con dottorato in scienze sociali alla Sapienza di Roma, quindi da tempo che abita in Italia, però lui è di origine messicana. Prima scriveva per un'agenzia di notizie messicane. Ecco, innanzitutto partiamo con una domanda molto generica. Quale elezione troveremo domenica prossima, Mario Osorio?
Innanzitutto bisogna dire che sono le elezioni più importanti della storia recente del Messico in quanto al numero di posti che i messicani dovranno scegliere, cioè non soltanto il Presidente della Repubblica, ma più di 20.000 carichi di elezione popolare, 8 governatori, pure il sindaco di Città del Messico, tutti i senatori, tutti i deputati. Quindi in quanto a numeri una elezione molto molto importante e che effettivamente diciamo è stata un po' segnata dalla violenza. Ci sono stati assassinati tra 25 e 35 candidati a posti di elezione in piccoli comuni, soprattutto fuori di Città del Messico, e quindi è una elezione anche da questo punto di vista segnata dalla violenza del narcotraffico, soprattutto insomma.
La violenza è diventata un po' protagonista, ho visto che ci sono tantissimi candidati che sono stati uccisi, ecco, sempre sono ad evitare il narcotraffico o ci sono altre cause di questi crimini?
Diciamo che la maggioranza dei casi sono relazionati con il narcotraffico, perché è un modo che i narcotrafficanti, i signori, diciamo, i capi della droga, cercano di imporre il controllo sul territorio, il controllo sulla politica, il controllo sulla vita sociale delle diverse comunità, diciamo, no? Quindi in qualche modo sono, inviano messaggi così che loro sono presenti, perché ci sono stati purtroppo durante questi ultimi anni porzioni del territorio messicano che sono stati così, diciamo così, controllati, sono passati sotto controllo dei signori della droga, no? E punti soprattutto verso il confine al nord del Messico, ma non soltanto, ci sono stati anche del sud, del centro del paese, molto molto violenti. Non è tutto il paese, diciamo, questo è vero, però ci sono zone specifiche dove la violenza del crimine organizzato non sembra che non, non trova contenimento, diciamo. E quindi sicuramente questo è il principale problema per il prossimo governo, come affrontare questo problema, perché diciamo che ricordiamo che già, anche se già da varie decade il narcotraffico aveva aumentato il suo protagonismo, la sua violenza, è stata a partire del 2006 con l'inizio della cosiddetta guerra contro il narcotraffico che questa violenza è aumentata esponenzialmente per diverse ragioni. E innanzitutto diciamo per la debolezza istituzionale del Messico, poi ci sono diversi studi che hanno detto, hanno dimostrato anche che l'eliminazione o la repressione aumenta la violenza perché fa sì che quando sparisce un capo aumentano quelli che vogliono prendere il suo posto e quindi ci sono più attori criminali in lotta tra di sé per il territorio, per il potere, in poche parole, no? Quindi diciamo che questo sarà il problema più urgente che dovrà affrontare il prossimo governo, che secondo i sondaggi sarà proprio della prima presidente donna nella storia del Messico, che a quanto pare sarà Claudia Sheinbaum, che è la erede politica, la delfina, diciamo, dell'attuale presidente, del presidente uscente Andrés Manuel López Obrador.
Si può pensare a questa elezione, Mario Sorio Beristain, di un'elezione un po' plebiscitaria, nel senso che i sondaggi danno molto in vantaggio Claudia Sheinbaum, oppure c'è un'incertezza di come potrebbe andare il risultato?
Diciamo quasi tutti, praticamente tutti i sondaggi danno come vincitrice alla Sheinbaum, però c'è anche una porzione del cosiddetto chiamato voto nascosto, diciamo, di persone che durante i sondaggi non danno la sua opinione, che potrebbe in qualche modo fare qualche cambiamento. Diciamo che quasi sicuramente Sheinbaum vincerà la presidenza della Repubblica, ma il dubbio è cosa succederà ad esempio in stati come Veracruz, in stati come Morelos o anche alla stessa Città del Messico, dove c'è una candidata anche donna, Clara Brugada, che è in lista con il candidato oppositore, quindi lì le cose potrebbero diventare complicate. E anche diciamo che non è garantito che il congresso ottenga diciamo la maggioranza qualificata necessaria per il partito di Sheinbaum per cambiare la Costituzione, che è quello che cerca di fare López Obrador. Sembra che quindi il congresso, bisogna aspettare per vedere appunto come sarà la situazione nel congresso, dove potrebbe non avere il partito nel potere, il partito del governo, cioè Morena, non avere la maggioranza qualificata. Il resto, diciamo, bisogna dire che la principale candidata dell'opposizione, Xochitl Galvez, cioè, un anno fa nessuno la conosceva praticamente, non c'era un candidato dell'opposizione. Lei è uscita, diciamo, soprattutto perché lei voleva rispondere in una conferenza stampa a segnalamenti del presidente, e il presidente non l'ha voluto ricevere, quindi lei ha presentato un ricorso legale, e così che ha cominciato a crescere la sua popolarità, e poi è diventata la candidata di tre partiti, soprattutto oppositori, che prima erano nemici proprio acerrimi e che adesso si sono alleati per cercare di frenare il potere di Morena e soprattutto del presidente, che è il presidente diciamo più forte in molti anni in Messico.
Sì, va ricordato che in Messico è impossibile la rielezione, però in compenso, per così dire, ogni presidente quando viene scelto dura 6 anni al potere, quindi magari questo marca una differenza, una particolarità, se vogliamo, della democrazia messicana, giusto Mario Sorio?
Sì, ricordiamo che diciamo, la non reelezione è stato un postulato della rivoluzione, cioè si è fatto la rivoluzione tra le altre cose perché l'allora dittatore Porfirio Diaz stava al potere da più di 30 anni e ogni elezione truccata vinceva, eccetera. E quindi uno dei postulati della rivoluzione che ha permesso certa stabilità al sistema politico messicano è appunto il divieto che il presidente sia rieletto. Ricordiamo che vabbè, comunque c'è stato un partito unico nel potere per più di 70 anni, il Partito Rivoluzionario Istituzionale, e l'attuale presidente López Obrador è uscito da lì, ha cominciato la sua carriera politica proprio in quel partito, e quindi ha questa cultura politica anche del cosiddetto, in spagnolo si dice dedazzo, che il presidente uscente aveva la prerogativa di scegliere il suo successore, mascherando tutto con una pratica democratica, ma in realtà era lui che designava il suo erede, e così è stato adesso, da tempo che lui lo ha designato proprio alla Sheinbaum come la sua erede politica.
Non è questo anche un stimolo per non fare un buon governo, nel senso che a prescindere da quello che tu faccia al potere, comunque non hai nessuna possibilità di essere rieletto? Non diventa un'anomalia all'interno della democrazia messicana, Mario Osorio?
Diciamo che quello, il potere ha, soprattutto nel passato, il presidente aveva potere metacostituzionale, diciamo, il patto era quello. Con López Obrador, effettivamente, lui ha in qualche modo restaurato questo antico sistema, perché la sua cultura politica, lui è nato appunto come politico dentro del PRI, e quindi ha questa visione di un presidente forte, autoritario. In certo modo lui è stato segnalato per diversi autori come un pericolo per la democrazia, perché cerca di limitare gli altri poteri, innanzitutto il potere giudiziario, diciamo, no? Ha messo freni pure all'Istituto Federale Elettorale, cioè l'ente che organizza l'elezione, ha messo una persona più favorevole a lui, quindi c'è una, diciamo, una ricerca di un controllo più assoluto del potere, che è una cosa proprio tipica dei presidenti del PRI del passato.
Tanto torniamo alle notizie attualità, Mario Osorio Beristain, perché una cosa che a me da profano della politica messicana un po' mi stupisce è l'impunità con cui vengono ammazzati questi candidati. Sto pensando all'ultimo caso, è quello del candidato comune di Coyuca de Benite nella Costa Grande, il suo nome era José Alfredo Cabrera Barrientos, che era il candidato del PRI, PRD e PAN, ammazzato quando si apprestava a iniziare la campagna elettorale dinanzi a tutti. Pensiamo a un candidato che davanti agli occhi di chiunque è stato ammazzato. Quindi di cosa ci parla questa impunità da parte di narcotrafficanti per uccidere certi esponenti della politica messicana?
Diciamo che innanzitutto in primis parla della debolezza delle istituzioni messicane, che diciamo che è quello che ha permesso, che permette questo. Ricordiamo che López Obrador è arrivato al potere con la promessa di finire con questa impunità, invece quello non ha successo. Poi ci stanno scandali pure in Messico, che il presidente è stato accusato di avere legami soprattutto con il cartel di Sinaloa. In particolare è uscito un libro recentemente di una giornalista, Nadia Hernández, che segnala che la campagna presidenziale di López Obrador del 2006, perché ricordiamo che lui è stato in lista per la presidenza della Repubblica nel 2006-2012 e poi ha vinto nel 2018, che ha ricevuto soldi del cartel di Sinaloa. Poi ci sono stati diversi scandali durante il suo governo. All'inizio, ad esempio, lui è stato fotografato mentre salutava personalmente alla madre del Chapo Guzmán durante un viaggio di lavoro in Sinaloa. Quindi poi qualche mese fa è uscito tre media hanno pubblicato questa storia, che il Departamento di Giustizia degli Stati Uniti aveva investigato a López Obrador, al suo partito, per questo presunto legame, questo presunto finanziamento del cartel di Sinaloa, però che poi per ragioni politiche durante il governo di Barack Obama la inchiesta è stata chiusa. Questo non ha evitato che il presidente sia stato, diciamo, accusato, cresciuto anche sui social network, ad esempio tramite l'ex Twitter, ha alcanzato milioni di utenti il hashtag narcopresidente. E poi la sua delfina, cioè la Sheinbaum, è anche stata accusata di essere la narcocandidata. Quindi questa, diciamo, questa impunità ci parla innanzitutto della debolezza istituzionale, poi del potere non soltanto economico dei carteli della droga, che stanno in qualche modo dentro la vita politica, la vita sociale, no? È un problema assai complesso che ha a che vedere con diversi fattori. Innanzitutto, tra gli altri, la situazione geopolitica del Messico, diciamo, no? Che è la principale rotta verso la droga, verso il principale consumatore di droga, che sono gli Stati Uniti. Poi però c'è la corruzione e l'impunità all'interno del sistema messicano, del sistema politico messicano. Poi c'è la capacità di questi capi della droga di finanziare campagne di violenza, insomma, per quello che molti autori chiamano i patrimoni nascosti del narcotraffico dentro dell'economia legale. Cioè, a pesar che il Messico ha firmato diverse convenzioni internazionali, tra le altre la Convenzione di Palermo, la Convenzione di Merida, eccetera, che prevedono appunto la confisca dei beni mafiosi, il Messico non è stato implementato completamente. Quindi, secondo alcuni autori, i patrimoni nascosti del crimine organizzato dentro l'economia legale arrivano quasi al 40% del PIL messicano, e quindi questo dà molte risorse, molta impunità ai capi della droga, che possono rispondere a ogni campagna repressiva con più violenza e che con più omicidi, ecco. E questo che stiamo vedendo adesso è anche un modo di dire: noi siamo qui presenti, noi abbiamo il controllo di questo territorio è nostro, noi scegliamo i candidati anche addirittura, no? Quindi è un messaggio anche di questo tipo, ed è un tipo delle situazioni che alcuni autori come Rosana Reguilón chiamano paralegalità, cioè che l'emergere di un potere parallelo a quello dello Stato, insomma. Ecco.
Possiamo parlare della situazione sociale, perché una delle notizie più recenti che arrivano dal Messico è che è aumentata la disoccupazione, si sono persi più di 10.000 posti di lavoro ad aprile, e dall'altra parte la candidata Sheinbaum promette di aumentare lo stato di benessere. Quale sarà la politica sociale del Messico che sta per arrivare?
Diciamo che è uno dei fattori che incide nella enorme popolarità di lo che sono stati i propri programmi sociali, diciamo, no? Non che non esistessero prima, però lui ha passato a un tipo di rapporto con la gente più diretto, cioè ci sono bonifici diretti. Lui ha cancellato molti programmi precedenti che avevano anche successo, come il programma Prospera, eccetera, però che significavano anche l'intermediazione di altri organismi, di altri enti, che lui diceva che questo dava luogo a corruzione, eccetera. E quindi lui ha passato agli aiuti diretti, ai bonifici diretti alla popolazione. E ci sono, ad esempio, sono aumentati molto, ad esempio, le borse di studio agli studenti, i bonifici alle persone di maggiore di 65 anni. E molte di queste persone vedono come se fosse non un'aiuta dell'Stato, ma un'aiuta diretta del Presidente. E quindi questo spiega in parte l'enorme popolarità del López Obrador. Sheinbaum ha detto che lei continuerà con questi programmi sociali, che tra l'altro questa strategia di eliminare gli intermediari è stata criticata da diversi autori, perché vedono in quello un problema, cioè che le persone povere, più povere, sono lasciate a se stesse con la responsabilità di uscire da soli della povertà. Comunque la povertà è calata durante questo governo dello Salvador, 5 milioni di persone, però la povertà estrema invece è aumentata, e del totale della popolazione, che sono intorno a 130 milioni di persone, adesso 9,1 milioni vivono in situazione di povertà estrema. Nel 2018 erano 8,7 milioni, quindi ha aumentato il percentuale di persone in situazione di povertà estrema, mentre è diminuita quella di povertà in generale, insomma, no?
Possiamo pensare, con il beneficio del dubbio, qual è il Messico che ci sarà dopo l'elezione di questa domenica, Mario Sorio?
Speriamo di vedere come andranno le cose, perché se c'è stata la violenza già adesso, poi bisogna vedere il vincitore.
Ti puoi allontanare un po' la bocca dal microfono?
Ecco, no, dicevo che tutto dipenderà del percentuale de che ottenga il vincitore o la vincitrice piuttosto, no? Se c'è un percentuale minore del 10% rispetto all'opposizione con il quale vince la Sheinbaum, sicuramente ci saranno contestazioni, chiederanno l'annullamento, eccetera, eccetera. Poi se per sorpresa vince la Galvez o Chil Galvez, allora sicuramente il presidente e la Sheinbaum non accetteranno quel risultato, diranno che è stato che non è legale, eccetera, eccetera. Quindi prima di tutto bisogna vedere come andranno a finire queste elezioni. Poi, in un secondo momento, bisogna vedere gli equilibri, come andranno a sistemarsi, bisogna vedere anche come andrà la situazione a Città del Messico, ad esempio, o a Veracruz, dove la candidata di Moreno, il partito del presidente, è stata accusata di corruzione, hanno presentato prove, eccetera, di corruzione. Quindi, prima di tutto, bisogna vedere come andranno a finire le cose. È stata una campagna, in certo modo, lunga. Ufficialmente è cominciata a marzo, però diciamo già sono più di 2 anni che la Sheinbaum viene presentata come la candidata del presidente. C'erano dentro del suo partito altri candidati che poi sono stati eliminati, perché alla fine il presidente voleva la Sheinbaum che le garantisce la continuità. Lei è stata proprio zitta, ha detto tutto quello che lui voleva, appunto, accusava di essere soltanto un strumento del presidente, che in qualche modo continuerà a gestire la situazione, la politica in Messico.
Prima di salutarci, Mario Sorio Beristain, vorrei chiederti sulla politica sia di immigrazione di altri paesi centroamericani verso il Messico, che anche verso l'emigrazione dal Messico verso la destinazione finale degli Stati Uniti. Cosa potrebbe succedere dopo l'elezione con la politica migratoria messicana?
Voglio ricordare che quando Pablo è arrivato al governo ha promosso la politica delle lasci aperti a tutti i migranti. Ovviamente sono arrivati caravane di flussi migratori di Centro America molto, molto importanti, e quindi il governo degli Stati Uniti, poi è arrivato Trump anche, e il governo di Trump si è arrabbiato e ha minacciato al paese con dazi, soprattutto tramite il commercio. Ricordiamo che Messico è il principale socio commerciale degli Stati Uniti, e quindi Trump ha minacciato con mettere dazi alle esportazioni messicane verso gli Stati Uniti, e quindi il presidente ha cambiato radicalmente politica migratoria e ha accettato addirittura di convertire il paese, cioè il Messico, nel posto dove i migranti che vogliono stare negli Stati Uniti devono aspettare per vedere se sono ammessi o no. Quindi questo ha creato una situazione molto d'emergenza nelle città del nord del Messico, dove migliaia e migliaia di migranti sono fermi in attesa di ricevere la risposta degli Stati Uniti. E quindi in questo senso il Messico si è piegato al volere degli Stati Uniti in quel momento del governo di Trump. Con Biden non è che le cose hanno cambiato molto, continua questa politica che il Messico deve frenare la migrazione che arriva del Centro America, del Sud America. Ricordiamo che non arrivano soltanto centroamericani o sudamericani, arrivano anche di tutto il mondo, arrivano africani, eccetera, che arrivano, che cercano di entrare al Messico, poi agli Stati Uniti. Quindi è un problema assai complesso. Io credo che con Trump bisogna vedere come andrà a finire tutto, però se Trump vince le elezioni saranno problemi.
Sicuramente non sarà una situazione, anche il rapporto con gli Stati Uniti, di facile risoluzione a prescindere dal vincitore.
Esattamente, poi gli Stati Uniti accusano il Messico di non fare sufficienti controlli al confine, che c'è il rischio di terrorismo, che passano le droghe, eccetera. Diciamo dire che la contraparte in Messico arrivate, che gli Stati Uniti hanno un altissimo consumo di droghe, che fanno sì che i narcotrafficanti cercano in tutti i costi di entrare là, e poi che le armi che usano i narcotrafficanti, la maggioranza vengono dagli Stati Uniti. Cioè, c'è un, diciamo, un traffico di armi al contrario, che viene dagli Stati Uniti verso il Messico, e quindi una situazione molto complessa. Il Messico ha chiesto anche agli Stati Uniti di controllare il consumo. Ricordiamo che i cartelli della droga messicani sono i principali trafficanti del fentanilo, che è una droga che sta causando una strage nelle città americane, quasi 100.000 morti all'anno. Quindi è un problema molto, molto grosso.
Sarà una strada in salita quella che dovrà fare la futura presidente. Ringrazio tantissimo per la sua chiarezza Mario Osorio Beristain, giornalista e ricercatore con dottorato in scienze sociali alla Sapienza di Roma. Lui è di origine messicana. Grazie, alla prossima, Mario.
Grazie tanto.
Che non te avran dicho, che non te avran dato. Y si hay un capricho que no has realizado, dice hay un espacio perdido en tus días. Quiero llenarlo con mis tonterías. Quiero una respuesta y la quiero pronto. Dime si en tu vida has amado a otra tonta. Di que al menos en eso la primera yo soy, la primera y tonta de tu vida quiero ser, la primera y tonta que te amó a ti mi bien, la primera y tonta ya será satisfacción de cualquier modo.
Sono 9:55 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. L'artista che ci accompagna oggi è Gris Romero, che è del dipartimento di Chihuahua in Messico. Non a caso l'abbiamo scelto, visto che del Messico ci occupiamo oggi principalmente per l'elezione della prossima domenica. Però attenzione, perché non è l'unico argomento, perché come anticipavo in apertura ci occupiamo anche dell'Uruguay. Questa settimana una delle novità, direi molto importanti, che è stato trovato il corpo di una detenuta scomparsa. Il suo nome era Amelia Sanjurjo Casal, una militante comunista detenuta il 2 novembre 1977 presso il suo domicilio. Probabilmente non era una scomparsa qualsiasi. Per parlare e per conoscere meglio, cosa c'è di meglio che ascoltare la voce di Aurora Meloni? Aurora Meloni, buonasera e bentornata a Latinoamericando.
Buonasera Gustavo, buonasera a te e ai tuoi ascoltatori.
Grazie mille.
Grazie per l'invito.
Grazie a te per accettarlo. Aurora Meloni è parte civile al processo Condor di Roma, quindi ha una lunga esperienza di militanza politica, anche per un'esperienza personale. Però Aurora, ci puoi raccontare chi era questa scomparsa? Cosa si commenta in Uruguay? Cosa sappiamo su Amelia Sanjurjo Casal?
Certo. La prima cosa che voglio condividere con voi è la profonda emozione e commozione ogni volta che si trovano i resti di qualche uomo o donna scomparso nel mio paese, che è l'Uruguay. E in questo caso stiamo parlando dei resti della prima donna che si è trovata in un presidio, nel terreno di un presidio militare in Uruguay. E sto parlando appunto di Amelia Sanjurjo. E lei era stata in verità sequestrata nel 77, come hai detto tu, era una militante comunista, era incinta, Gustavo, era incinta, è stata portata da casa sua a un centro di tortura che si chiama La Tablada, oggi è uno dei siti della memoria in Uruguay. abitava a nord di Montevideo ed era una militante del responsabile dell'organizzazione del Partito Comunista nella zona dove abitava. Insieme a lei, in casa sua, hanno portato, allora sto parlando sempre del 77, una sua amica, Leonor Albagli, che era passata da casa di Amelia per trovarla e ha trovato lì i poliziotti che aspettavano, poliziotti, militari, agenti della repressione, insomma, che aspettavano Amelia e hanno portato via la sua amica. Anche lei è stata portata alla Tablada e per alcuni giorni dopo che hanno preso, sequestrato anche Amelia, Leonor sentiva le urla di Amelia sotto la tortura. A un certo punto non li hanno trovati più, non li ha sentiti più. Tra l'altro ti commento come un fatto particolare che nel 2020 in Uruguay un'associazione che si era creata appunto per la ricerca dei desaparecidos eccetera, avevano avuto da parte di un militare un'informazione sui resti di Amelia, dicendo che erano stati cremati, sotterrati nel presidio militare numero 14 della località di Toledo e poi gettati nel Rio della Plata. Lunedì scorso, cioè tre giorni fa, quando hanno trovato i resti, quando hanno dato la notizia ufficiale che i resti erano di Amelia, abbiamo anche saputo e confermato dagli antropologi che si occupano di verificare la procedenza di questi resti che anche questa affermazione di questo militare non era vera, perché i resti sono stati trovati il 6 giugno del 2023 e sono stati trovati quasi tutti. Quindi che dire, che l'emozione è grande, ma che poi si intensifica più che mai la lotta per sapere cosa è successo e dove sono i desaparecidos dell'Uruguay. Noi ne abbiamo, tieni conto della nostra popolazione, una popolazione di 3 milioni e qualcosa di abitanti, abbiamo 192 scomparsi dei quali non abbiamo ancora notizie. E con Amelia sono in tutto 7 i resti ritrovati fino ad oggi.
Un numero che vi sembra esiguo, come lo possiamo considerare?
Lo possiamo considerare che sanno dove sono e non lo dicono. Possiamo considerare che se non ci fosse questo patto del silenzio che è stato portato avanti dai militari non solo dell'Uruguay, ma questo non parlare, non dire, ed è di una crudeltà enorme, perché stanno morendo le mamme di queste donne, di questi uomini che allora sono stati sequestrati, torturati e fatti scomparire dopo, senza sapere che cosa è successo ai loro figli, qual è stato il loro destino, e quindi è molto crudele quello che avviene. Il numero più che esiguo, alcuni sono stati trovati per puro caso, ma poi su quel territorio, su quel presidio militare, abbiamo un PM che si occupa, il dottor Riccardo Persibale, che si occupa in modo particolare di tutte queste situazioni di che la repressione ha portato in Uruguay, desaparecidos ma anche omicidi, da tortura sistematica, e grazie al lavoro di questo PM e degli antropologi argentini siamo riusciti a ritrovare 7 militanti della sinistra uruguayana sotterrati nei terreni dei presidi militari.
Faccio una domanda un po' brutale, Aurora Meloni. Si può considerare il caso dell'Uruguay un caso simile a quello argentino, ma in piccole proporzioni?
Ma sì, sì, i numeri sono molto diversi, i metodi erano gli stessi, Gustavo, come tu ben sai, facevano parte del Plan Condor, io mi presento in generale come parte civile di questo processo italiano che è avvenuto a Roma e che dopo 20 anni di indagini, di trovare documentazione, le prove, testimonianza, è arrivata a questo processo finito 3 anni fa con la Corte di Cassazione che ha condannato all'ergastolo quelli che si potevano condannare, questi criminali, qualcuno ancora vivo, qualcun altro in carcere anche in Uruguay. Ma la situazione repressiva è molto simile a quella del Cile, a quella dell'Argentina, a quella del Brasile, insomma è il Plan Condor.
Del quale tu conosci molto bene. Allora, se possiamo cambiare di argomento, Aurora Meloni, dicevo prima in apertura agli ascoltatori che un paio di settimane fa, credo, ho ricevuto la brutta notizia di una malattia grave da parte di Pepe Mujica, dell'ex presidente uruguaiano. Poi ho visto che era grave sì, ma neanche troppo. Ecco, ci puoi raccontare un po' lo stato di salute da parte dell'ex presidente? Tu l'hai conosciuto anche personalmente a Pepe, giusto?
Sì, 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 sì. Ma tra l'altro ti voglio dire che la notizia l'ha data lui. Cioè ha convocato la stampa e ha detto, dopo una serie di esami che gli sono stati fatti, che aveva questo tumore all'esofago. Il problema per l'applicazione di alcune tecniche che si utilizzano per i tumori è che Pepe ha una malattia autoimmune da moltissimi anni e questo non permetteva di fare immediatamente la chemioterapia. Ma in verità li stanno facendo la radioterapia, la dottoressa personale, quella che lo segue molto, ha detto che sta rispondendo, però dobbiamo tener conto di una cosa che ha detto questo nostro vecchio Pepe Mujica, che lui ha vissuto talmente cose gravissime, repressive nel nostro paese, situazioni completamente inumane, che è come che la morte gli ha girato intorno tutta la vita e questa volta secondo lui forse da lì molto vicina. Però io voglio aggiungere, lui sta partecipando alla campagna elettorale che si sta facendo in Uruguay, si vota nel mese di novembre per il Parlamento, per il Presidente, una Repubblica Presidenziale, quella dell'Uruguay, e ha partecipato il 20 maggio alla marcia del silenzio che si fa da 29 anni per ricordare e per esigere dove sono i desaparecidos e ricordare i crimini della dittatura. Lui ha partecipato, ha camminato, metà della marcia l'ha fatto, poi ovviamente ha dovuto sedersi, però è molto forte, è una roccia, come si dice.
Ricordiamo, 90 anni, giusto?
Sì, 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 sì. Lui in verità sono 89, ma il papà lo ha iscritto un anno dopo che era nato, quindi ci sono i documenti che parlano di 90 anni, poi in verità lui continua a dire che ne ha 89, però vabbè, a quell'età lì non si fanno molte differenze. La cosa importante è che Pepe Mujica comunque si è sottoposto a questa terapia e che speriamo dia qualche risultato positivo, che non ha cessato in nessun momento di fare la sua attività politica e di essere insieme a tutti quelli che in questo momento stanno preparando una campagna elettorale per vedere se riusciamo, almeno in Uruguay, vista la situazione del resto del continente, di portare un governo di centro-sinistra.
Immagino che Pepe Mujica è ancora ben voluto da parte degli uruguaiani, il suo esempio di modestia, ricordiamo che abita in una casetta in campagna, che usa una macchina non nuovissima, questo modo di fare politica, perché qua non ci interessa tanto il personaggio in sé, bensì come comunica il modo di fare la politica di Pepe Mujica, quanto paga oggi nella politica uruguaiana Aurora Meloni?
Paga Gustavo, perché lui continua a dire che che lui non ha bisogno d'altro per vivere, che essere lì in mezzo alla campagna con la sua compagna, che è Lucia Topolansky, con la quale sta da una vita, è diventato un saggio, ma in questo senso, quando parla Mujica nessuno pensa da che parte, che colore politico ha, perché lui è diventato un vecchio saggio che parla soprattutto ai giovani. Lui, quando ha fatto questa conferenza stampa che ha annunciato il suo tumore, si è rivolto ai giovani e ha detto ai giovani che bisogna avere speranza, che bisogna lottare per una vita migliore, che la rassegnazione non ha posto e che la memoria deve essere tenuta lì, viva, per ricordarci che cosa è successo, perché non succeda mai più. Guarda, un messaggio ai giovani che francamente mi ha profondamente commosso.
Certamente. Allora io approfitto per comunicare a te, Aurora Meloni, ma anche agli ascoltatori di Radio Cooperativa, che sul sito ufficiale di questa radio, www.radiocooperativa.org, trovate una straordinaria trasmissione che ha fatto Mario Brusamolin a proposito, dedicato proprio a Pepe Mujica, presidente Tupamaro. Racconta, lo trovate sul sito della radio, che è un contadino di 89 anni, vive nella sua piccola fattoria al Cerro, nella periferia di Montevideo, coltiva fiori, esatto, soprattutto crisantemi, che vende nel mercato o alle fiorerie della zona. Quindi mi raccomando, chiunque sia più interessato di sentire un approfondimento può andare sul sito della radio, cercare questa trasmissione, potete scaricarla, è una trasmissione che è andata in onda soltanto due giorni fa. Io ringrazio tanto Aurora Meloni, parte civile del processo Condor in Italia. Brevissima domanda, c'è qualche nuovo processo per il Condor in programma in futuro, Aurora?
Sì, ma è in corso. Diciamo che
raccontaci un po'. Vai.
Una piccola coda che è rimasta del Condor che abbiamo fatto noi. Io voglio dirlo all'udienza, a chi ci ascolta, che io ero parte civile al processo per l'assassinio di mio marito. Mio marito non era un desaparecido, abbiamo trovato il suo cadavere, ma è stato ucciso dalle forze repressive dell'Uruguay in Argentina. E quindi, detto questo, ti racconto che adesso l'imputato è sempre Troccoli, che è stato già condannato all'ergastolo per il primo processo Condor, e in questo secondo processo ci sono tre vittime, una è uruguayana e l'altra è un'argentina, è sposata con un argentino, sequestrati in Uruguay e trovati i loro resti in Paraguay. E però è un processo iniziato da poco, e con alcune difficoltà per quanto riguarda, diciamo, le prove e tutta quella parte tecnico-amministrativa che richiede una corte per poter fare una sentenza. Comunque diciamo che è una coda che è rimasta del Condor, fuori dal nostro, che è finito, come ben sai tu.
Sì, magari quello che ci hai appena accennato, Aurora, lo seguiremo più avanti. Come sempre siamo stati molto attenti a questa tematica qui a Latinoamericando. Grazie, certo, e buon lavoro, Aurora.
Grazie a voi, un grande abbraccio e a prestissimo.
Grazie a te.
Toda una vita.
Sapete che perché abbiamo dovuto salutare Aurora Meloni? Perché già sono le 20:12. Di una breve notizia, Luiz Inácio Lula da Silva ha deciso di ritirare l'ambasciatore brasiliano presso Israele. Quindi un altro passo dell'America Latina, è una regione che ha molto più coraggio dei paesi europei, lo dico in generale naturalmente. Mi fa ricordare quello che ci raccontava spesso un amico di latinoamericano, come nel caso del giornalista Gianni Minà, in cui diceva molte volte l'Europa aveva paura dell'America Latina perché sempre era un passo in più. Sotto alcuni punti di vista sicuramente questo è così. 120 82 301 il conto corrente postale, il RIT bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Attenzione con questo ultimo metodo, perché adesso dovete decidere a chi destinare il 5 per 1000, quindi si scrive 5 per 1000 e si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com. Fra poco sentirete un intervallo musicale, dopodiché andranno le repliche di questa giornata in conclusione. Quindi basta, da Gustavo Clona non mi resta più che salutarvi. Noi ci risentiamo giovedì prossimo dalle ore 19:10, quando ci occuperemo sicuramente ancora un'altra volta del Messico. Grazie e alla prossima.